cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Mercoledì 12 febbraio, buona giornata, questa è Cose di Calcio. Il giorno dopo la vittoria di misura, il successo di misura 2-1 sul PSV Eindhoven. Graffia Gatti, punge la Juve, PSV in partita col gol di Perisic e disattenzione di Kelly. Ritorno tutto da scrivere, tra una settimana in Olanda, Colomani vuole restare, Mbangula, primo gol in Champions League, chiede di più a se stesso. Buona giornata, ben ritrovati, questa è la sintesi un po' della partita di ieri sera. Ho sentito un messaggio che mi ha flashato. Caro il mio Luca, dall'altra parte, sapendo che noi non censuriamo nessuno, ci mancherebbe, ed è un commento lecito quello che ho sentito, dico, ma voi vi aspettate molto di più dalla squadra? Cioè, onestamente, i valori... Io vado a vedere una cosa, vediamo se riusciamo a comprenderci. Intanto non mi è sembrata così brutta, che poi non faccia delle cose, che poi non soddisfi il palato di nessuno, che poi magari gonfi un po' il giudizio, non il sottoscritto, non Radio Bianconera, che attenta quanto voi, che desidera quanto voi una Juventus molto migliore, soprattutto se affronta un PSV che non è nelle migliori condizioni, non dico atletiche, però io ci vedo la gioventù di questa squadra, l'inesperienza di questa squadra, i limiti di alcuni giocatori, perché ieri vinciamo grazie alle invenzioni di Gatti, alla grinta di Gatti, ai graffi di Gatti, ma io provo a proiettare questi graffi magari tra 4 turni di Champions League, 3 turni di Champions League, quello successivo, perché ci qualificheremo, spero, in terra olandese. Risultato apertissimo, naturalmente. Cosa fai? Cosa fai? Che gesti fai dall'altra parte?
Spiegati. Era mani comunque.
Era mani di Perisic?
Sì, è okay. Evidente. Evidente. Poi non se ne parli è un altro conto.
Ma no, noi ne vogliamo parlare, e che purtroppo vogliamo uscire anche... dall'ovvio, perché qui non ne usciamo più. O il fallo di mano è mano quando lo tocchi, altrimenti l'arbitro ti dice ha fatto tutto il tempo così. Secondo me stamattina è andato a fare una radiografia alla spalla, batteva sul petto, faceva vedere tutto qua e non lo contraddicono, ma neanche con la chiamata VAR. Mettetevelo in testa. Quindi quando i giocatori e gli ex giocatori vi diranno ma tu non hai giocato in Serie A, vero, ma dico meno castronerie di chi ha giocato in Serie A a volte, perché fondamentalmente o mettiamo in questo paese tarallucci, vino, Sanremo, musica, calcio, pizza, lasagne, politica, politichese, delle regole bianche o nere da accettare, non ne usciremo più. Quindi abbiamo vinto 2-1 e mi fermo lì. primo. Ma cosa voglio dire? Vado a vedere i risultati di ieri e capisco una cosa, perché così male non abbiamo fatto. Vincere non è facile in Europa. Migliorare per una squadra dopo 5-6 mesi, avere già quel ritmo lì, mi ha convinto di più di altre partite. Ok? Ma vi faccio vedere la dimensione della giornata di ieri. Il PSG batte il Brest 3-0, cioè differenza 3-0. Peso buono il ragionamento della casalinga. Il Real Madrid batte di misura, come noi, il Manchester City 3-2, cioè... La proporzione è un gol in trasferta in più per Real Madrid. Il PSG in trasferta batte il Brest, che in classifica era messo meglio. La Juventus vince di misura in casa sua, dopo essere stato raggiunto. Perché vogliamo parlare della linea difensiva juventina? Cioè con quella difesa voi pensate di vincere la Champions League? No, quelli ho e su quello mi devo tarare. Secondo me vinciamo di misura. di 3 gol vince il Dortmund sullo Sporting. 3 pappine di differenza. Cosa voglio dire? O noi siamo il Real Madrid e abbiamo affrontato il Manchester City, oppure noi siamo la Juve, arrivati 24esimi e abbiamo battuto una squadra, e abbiamo battuto una squadra di misura in casa nostra, quando dovevamo fare qualche gol in più, ma con un potenziale diverso, forse sarebbe stato facile. Abbiamo giocato come all'andata, come nel girone unico, e quindi dico, o siamo il Real Madrid ed abbiamo affrontato il Manchester City, o io ho capito meglio la dimensione di questa Juve. E finisco, perché c'è gente che ha guardato Sanremo piuttosto che la partita. Vero, Franco? Daniello, ben ritrovato.
Vero, ciao, mi senti? Ah, eccomi, sì.
Perfetto, scusa, ti ho voluto fare l'omelia prima, perché adesso o stai in riga bene, o tolgo il collegamento, perché qui comanda il direttore. La pensi
hai
come me?
Hai fatto bene. No, ho guardato Sanremo. Cosa ha fatto la Juve ieri?
Non dire così, che ho la chat intasata dai giga di messaggi che mi mandavi, parolacce, preghiere, esultanze, e poi mi hai fischiettato i 5 brani che stanno vincendo a Sanremo, che sono diversi dalle tue previsioni. Quindi tu di musica ne capisci quanto di calcio, o viceversa. Ciao, esatto, Franco, esatto. Perdonami.
Ciao,
dai,
ciao, buongiorno.
Volevo far scattare l'ignoranza che c'è nel direttore e farti un po' arrabbiare. Ti ha fatto più arrabbiare ascoltare Sanremo dalle 10.45 dicendo, ma pensa a te, ci fossi io con i Modena City Ramblers, saremmo già primi nella graduatoria, o la Juventus nei 95 minuti?
No, nettamente la Juventus nei 95 minuti. È stata una montagna russa, anzi montagne russe di emozioni, ma più che emozioni, diciamo di sentimenti,
dillo.
Che è diverso, perché sì. Emozioni sono un'altra cosa. No, beh, insomma, contro una squadra così, ieri sera effettivamente dovevamo fare come il Borussia, dargli 3 gol,
giusto, 2
gol
secchi, poi ne prendi uno, poi ne lo riprendi.
Sì, mi dispiace molto che quel nuovo arrivo Kelly, che mi era sembrato abbastanza insomma discreto, ha un bel fisico, un bel giocatore, cioè sembra un bel giocatore. In una azione del genere mi è sembrato un ragazzino degli esordienti, che quando vede la palla che gli arriva, che si gira per come per paura di prendere una pallonata.
Sai cosa mi ha colpito? Mi ha colpito dallo stadio. Avevamo lo studio Scirea collegato da Roma, la nostra piccola curva di esperti, di quelli che ragionano come te di pancia, che hanno preferito la Juve a Sanremo. Lo faranno anche stasera, piuttosto che immergersi nell'onda musicale del Festival Italiano, ma li salutiamo tutti, perché ci ho lavorato anch'io parallelamente ed è veramente una nave di un contenitore di tutto. Non ho mai capito di cosa, ma di tutto, cioè alla fine la musica, la classifica è l'ultima cosa per venerdì sera. Ti volevo dire, mi ha colpito la nostra curva Scirea, attenta, tribuna Scirea, no? Il tifoso, quello che ne sa, l'intellettuale, che conosce la Juve da 50 anni, eccetera, diceva: potete spiegare a Kelly che il pallone rimbalza e bisogna o anticipare o fermarlo o stopparlo e non girarsi, come dicevi tu? Vedi, potresti far parte della nostra tribuna Scirea.
Assolutamente. Beh, sì, è proprio quello lì, è proprio l'ABC dell'ABC. Poi, sai, in campo è sempre un'altra cosa, è facile parlare da su, e chiaramente quella cosa lì dura un decimo di secondo, cioè in un decimo di secondo devi prendere una decisione, ed è quello che forse fa la differenza fra i grandi campioni e i giocatori, insomma, i giocatori normali, insomma, di quelli che arrivano a quei livelli, dovrebbero essere dovrebbero essere un po' superiori già a quell'episodio, cioè non certo. Dovrebbero fare così, però purtroppo capita. Però a prescindere da quello, comunque, dovevamo dargli 3 gol, punto, fine. O perlomeno a 3-1, ecco, come qualcuno aveva quasi ma non so, mi era arrivato un messaggio che qualcuno l'aveva previsto, adesso non so, non vorrei fare dei nomi.
Eh sì, però senti, io volevo qualcosa di più dall'ospite oggi, e quindi io ti ringrazio per questo collegamento, ne ho un altro in panchina, lo facciamo entrare, togliamo Ildiz,
sì, certo.
togliamolo, Franco Daniello dei Modena City Ramblers, che poi ci racconterai cosa hai scritto, perché io ho visto delle cose, hai parlato anche di infortuni musicali, cioè, mi hai parlato di tutto stanotte, mi vuoi far andare a dormire? E allora io ho cercato un tuo sostituto, uno che possa dirci qualcosa di più efficace, interessante, e non questi ragionamenti banali che fai da juventino. Massimo Giuntini, che stavo scrivendo Massimo Giuntoli, ho detto mamma mia che ospite, eccolo, che abbiamo oggi, eccolo qui Giuntini. Massimo, buonasera, buongiorno. Il vero critico musicale, il vero musicista tra i tre.
Non lo so, non confermo né smentisco.
Ah, ho capito, questo accento imponente, importante. Di dove tu sei, oh mio Massimo? Giuntoli, Massimo Giuntoli. Posso chiamarti Massimo Giuntoli? Tanto sbaglierò.
Te lo dico a fine anno se mi puoi chiamare così.
Ok, perché hai paura degli insulti.
Non lo so, vediamo un attimo.
Sentite, ma cosa avete in comune voi due? Dai, parlatevi, che so che avete bisticciato e quindi non vi parlate da 50 anni.
Noi siamo nemici per la pelle, come si può vedere.
Ah sì? No, molto di più. Franco, raccontami, Francuzzo, raccontami.
No, niente, Massimo, come vedi, ecco
Massimo intanto dimostra che con la tecnologia ci sa fare.
È un campione di tecnologia.
È suggerito da Terzi.
La sua tecnologia è inversamente proporzionale a quanto invece sia bravo a suonare. Ha suonato con noi per tanti anni in passato e continua naturalmente a suonare, è un grande musicista, forse il musicista più completo che abbia mai conosciuto, quindi, e poi Massimo lo sa perché insomma siamo, oltre a essere amici, sono davvero un suo grande estimatore, un grandissimo musicista. Tu gli chiedi, puoi suonarmi domani, non so, il basso? Lui ti dice sì, e lo suona benissimo.
Se lo va a comprare e impara in 24 ore.
Sì, è così. Quindi, insomma, di musica se ne intende.
Mi sembra quasi uno scoop alla Pippo Baudo. Abbiamo rimesso insieme i Modena City Ramblers, raccontateci un po' la vostra storia. Noi prima di Sanremo abbiamo avuto questa intuizione. Franco, Massimo,
Massimo,
raccontateci le corde delle emozioni che vi portano indietro con l'età e coi ricordi. Massimo, ti chiedo gentilmente di metterti un po' più alla tua destra, cioè spostarti un po' verso, così ti vediamo, bravo, così sei centrato. Ecco. Perché sei anche più bello di Franco e quindi vorrei elevare la trasmissione.
Cioè, non è che posso fare tutto io, però.
Esatto, in questa trasmissione, hai ragione.
No, fino adesso rimane poi. No, dunque, parlando seriamente, i Modena sono stati un'esperienza fondamentale, perché mi hanno permesso di avere un certo tipo di visibilità e anche, se mi è consentito, un certo tipo di fratellanza, perché praticamente facevamo musica, però eravamo sempre insieme, eravamo sempre in viaggio, sempre a scoprire cose e a vivere sensazioni, emozioni e esperienze insieme. E questa cosa ha creato un legame, crea inevitabilmente, per chiunque lo faccia, un legame molto molto particolare, molto forte, che poi, quando l'esperienza finisce, comunque rimane, si traduce in, per quanto riguarda il musicista, si traduce in background emotivo e in qualche caso anche musicale, perché ci è capitato in qualche paese esotico o comunque in particolare di avere dei contatti proprio con musicisti locali che ci hanno anche aperto un pochino più la mente per quanto riguarda proprio la tecnica musicale e i colori e le influenze musicali. Quindi io posso solo ringraziare la sorte che mi ha concesso questa esperienza e loro che con i quali, come vedi, ci sentiamo ancora dopo.
Sì, è stato uno dei primi nomi che mi ha fatto. Ho detto, tira nella lavatrice di Sanremo, di Radio Bianconera, uno che ne sa, ne capisce, con cui possiamo ragionare qualche minuto di calcio e di musica. Da dove vuoi iniziare, Giuntoli? Perché tu sei Giuntoli oggi e lui fa Motta. Quindi...
c'è niente da fare, la colpa la pigliamo noi sempre comunque.
Ah sì?
Esatto,
voi due, è colpa vostra, io ne sto fuori.
Siamo un po' esposti, direi.
Siete esposti. Senti, tu l'hai vista la partita o hai visto Sanremo? Hai visto la Juve?
Ho intravisto la partita,
sì?
Per una serie di impegni, comunque sono molto attento, sento molto la radiocronaca io, a dire il vero.
Ah. Ma tu hai mai ascoltato? Ascoltaci su Radio Bianconera, che vedrai che gli impegni li lasci a casa poi.
Quella è Radio Rona.
Hai ascoltato me?
Sì.
Ma sei da ricoverare allora, come tanti.
Lo so, ma
ti diverti un po'? Dimmi sinceramente, ti diverti un po'? È il mio provino, dai, Massimo Giuntoli, no, Giuntini.
A me diverte moltissimo, a me diverte assolutamente molto. Io sento sempre la tua Radio Cronaca.
Ma sei un grande, ma tu meriteresti di non fare il musicista, il giornalista. Senti, raccontami in sintesi i 95 minuti di Juventus, poi li chiedo anche a Franco, vediamo se andate d'accordo, oltre la musica.
Allora, in sintesi, sono stati 95 minuti emblematici del nostro stato emotivo come squadra, nel senso che è una squadra giovanissima che corre, gioca, segna, è in vantaggio, poi dopo capita una roba qualsiasi e capita di subire il pareggio e comincia a avere il braccino, comincia a sentire la paura perché sono ragazzi giovani.
Sono ragazzi, hai capito, Franco?
Devono sentire le emozioni di cui sopra, no? Di cui si parlava. Loro hanno quel tipo di emozione, che è un'emozione enorme, perché sono lì a giocare in Champions, stanno facendo un gioco probabilmente diverso rispetto a quello che hanno fatto fino a quel momento lì, e sentono. Io ho visto come sentivano la responsabilità non la paura, ma insomma la pressione, diciamo.
Quindi il tuo grado di tolleranza è elevato, cioè tu dici ci vedo,
elevato.
È abbastanza elevato.
Sì,
mi
sì.
Pesi il tuo grado di tolleranza, Franco, Daniello?
Ma anche il mio, mio, perché comunque, appunto, come diceva lui, le emozioni vanno controllate, sono giovani, giocano, per giocare spensierati puoi giocare solo se giochi nel Bologna. Ecco, allora, il Bologna di Motta dell'anno scorso giocava spensierato, nessuno aveva grandi pretese, no? E quindi piano piano sono riusciti a giocare in un modo che li poteva essere, li rendeva liberi dal risultato, liberi dall'essere giudicati in quel momento. Invece alla Juve sei giudicato qualsiasi cosa tu faccia, cioè, e quindi un giovane, a prescindere dai soldi che guadagna, perché purtroppo la mentalità, diciamo, del tifoso medio, tra cui ci sono anch'io, naturalmente,
certo,
è quella, ma guadagnano 20 milioni, 5 milioni di euro all'anno, però come fanno a entrare in depressione, oppure a deprimersi per un gioco, oppure a emozionarsi così tanto? Ma le emozioni non è che si comprano coi soldi o meno, c'è pochissimi, rari giocatori possono come dire, giocare liberi dai sentimenti, solo forse i grandi campioni che mettono un altro sentimento, cioè tipo, non so, Ronaldo, ma io credo che anche Ronaldo, quando aveva 20 anni, entrare all'Old Trafford si cagava un po' addosso.
Ecco, diciamolo. Cosa hanno scritto su quel blog?
Però il 99% per il 99% dei giocatori è così, a prescindere da cosa guadagnano. Quindi bisogna ricercare sempre anche il lato, non sentimentale, però lavorare anche sulla persona. E Motta, da questo punto di vista, è forse uno dei più bravi a giocare sulla ricerca della persona, no? Della personalità, a far sì che un giocatore riesca ad esprimere la propria personalità. Però questo non coincide sempre con un gran gioco.
Fammi chiedere a Massimo Giuntini, il nostro Giuntoli, per l'occasione. Ti ho visto attento al ragionamento fatto, però alla Juventus il tempo viaggia al doppio, o no?
Sì, assolutamente sì. E riguardo a quello che ha detto Franco, lui parla di Motta come uno molto attento alla valorizzazione dei giocatori, no?
Sì.
Ecco, io sarei curioso di chiederlo a Vlahovic se...
Aia! Me l'hai portato spinoso, eh? Bella questa interpretazione, questa domanda.
Vlahovic non era un giocatore da Motta, purtroppo io lo dico dal primo giorno dal primo giorno in cui hanno detto che sarebbe arrivato Motta, e dicevo,
Vlahovic se
l'è ritrovato, non purtroppo, nel senso, nel suo caso purtroppo Vlahovic se l'è ritrovato.
Basta questa risposta, Massimo?
No, sono anche d'accordo su questa cosa, però ora che siamo in ballo forse bisognerebbe...
Guarda, mi avete suscitato che continuerei tanto. Non abbiamo ancora parlato dell'altra cosa, quella delle 10:45. Come si chiama quel festival che arriva dopo?
Sanremo.
Ma sull'1-1, perché poi abbiamo vinto, sull'1-1, tutte quelle riflessioni sui cambi, ma i due attaccanti potevano giocare insieme a quel punto lì? O saremmo stati troppo sbilanciati? Dai, fatemi... Franco mi fa Giuntoli, e lui mi fa Motta.
Di pancia sì, cioè sì. Della serie,
non quello che hai scritto tutta la notte nella mia chat.
Perché non metti una volta, prova a mettere sulle due punte. Però c'è anche da dire che siamo talmente squilibrati in difesa che potrebbe essere un pericolo
rischioso, giocare con due. Rischioso. Si vede che mi ascolti anche tu nelle cronache. Massimo, e tu cosa dici? Come rispondi a questo appunto che facciamo noi giornalisticamente parlando?
Noi ci siamo sentiti telefonicamente la settimana scorsa, e la settimana scorsa io auspicavo un 4-3-3, nel senso che vorrei vedere ancora tre persone a centrocampo, non due, quindi tre persone sulla mediana, in modo da potersi permettere eventualmente anche una punta in più.
Ogni tanto, dici?
4-3-1-2, visto che non lo vogliamo fare...
Che non gli piace... Solo che non gli piace, gli piace il 2-1.
Lo so che non gli piace, però forse in quel modo lì potrebbe essere un compromesso che magari, visto che siamo tutti alla ricerca dell'equilibrio da sempre... Ormai sono 6-7 anni che la Juve cerca l'equilibrio e predica l'equilibrio come valore fondamentale. Secondo me, con i giocatori a disposizione che c'ha la Juve quest'anno, il 4-3-1-2 potrebbe essere, e a quel punto lì poteva essere un tentativo per mettere un po' più di pressione alla squadra avversaria.
Bravi quanto almeno quando fate musica, io ne esco contento di questo collegamento. E allora, visto che fate musica e teoricamente vi avrei dovuto chiedere solo del Festival di Sanremo, allora vince ancora Giorgio, ditemi due cose. Io non l'ho visto, gli amici a casa dicono, ragazzi, cosa è successo? Il riassunto delle puntate precedenti di ieri sera del Festival di Sanremo, un giudizio musicale, e voi in questo caso siete dei signori musicisti.
Allora, parto io perché un po' l'ho visto, secondo me Massimo non l'ha visto, così dopo può dire
e forse
che
può
ho
dire
ragione.
Anche Marocchino lo guarda le partite e mi dice delle cose più sensate di chi le guarda. Quindi...
No, allora, vabbè, no, Giorgia, continuo a pensare che sia la favorita, ma per...
Ma c'è
per
una storia per... con Giorgia, tu? Cioè, da ieri che mi parli bene solo di Giorgia.
No, perché canta, che comunque è una delle... Allora, il festival è la festival della canzone italiana. Intanto dovrebbe vincere la canzone e non l'artista, perché è il festival della canzone e non la festival dei cantanti.
Primo.
A essere Pignoli.
Primo.
Però è primo, quindi canta bene. La canzone... È una canzone da Giorgia orecchiabile,
sì.
Bisogna vedere, bisogna capire però perché quanto influirà il televoto da casa, perché ovviamente
stasera cambia un po' le radio, io riconosco i giornalisti delle radio,
mi è piaciuto molto, devo dire che è stata una sorpresa, sì. E non conoscevo Lucio Corsi. Lucio mi è piaciuto Corsi. Molto, e la canzone è molto bella. Poi vabbè, l'hanno paragonato a Renato Zero. Ci sta, 30 anni Renato Zero, a David Bowie, con nel look, nel modo di fare, però credo che sia come dire, originale per il momento, non è originale in assoluto, però la canzone è molto bella e lui è mi sembra che sia coerente con il suo personaggio, cioè che non faccia il personaggio, ma che sia un musicista vero che fa le sue cose, dice delle cose e la canzone non è nemmeno neanche male, devo dire.
Titolo, volevo essere un duro, sì. Squadra del cuore, non hanno una squadra del cuore, non ti fa niente, appassionato di motori, così diamo anche qualche indicazione, faccio finta di saperne. Massimo, aggiungi la tua classifica, che sono i 5, commentami quei 5 lì. Giorgia mi hai detto, Corsi ti è piaciuto, infatti le sembianze di Renato Zero da una foto mi sembra. Se tu fossi stato ieri a Sanremo, la tua anima chi l'avresti regalata? Chi saresti stato?
Massimo.
Forse Massimo non l'ha visto.
No, l'ha visto un po', dai.
Un pochino,
visto,
dai.
Sì, un po', dai.
Dai nomi, no, a chi avresti prestato la tua musica?
Mi sono piaciuti anche Bruno Risas, naturalmente, sì. Perché lui comunque è uno che fa musica, cioè che fa musica bella da tanto tempo, e quindi diciamo che non era abbastanza scontato che anche la canzone fosse bella, non ha mai fatto delle cose brutte in assoluto.
Ok, quindi.
E poi niente, gli altri sono nella norma di Sanremo e quindi non sono...
Nella norma, ho capito. Massimo, dimmi tu cosa puoi aggiungere. Intanto comunichiamo che la Michelin è al J-Medical, da buona juventina sei infortunata, perché questa è la battuta che mi ha offerto su un piatto d'argento ieri sera Franco, io non sapevo neanche dell'infortunio. Andiamo da Massimo e riportiamo l'attenzione sulla musica.
Dunque, io premetto che non sono un fan di Sanremo, non sono un fan di tutto, lo ritengo molto di più un fenomeno di costume e di società italiana che non
musicale.
Cioè, la mia idea di musica è completamente diversa da quella di Sanremo, sì. Da sempre, ma io sono un italiano atipico. Cioè,
se mi dicevi un italiano vero, finivamo il collegamento.
Io sono un italiano vero nel senso che faccio tipo con la Juve, quello sì.
Grande, e con questo ti sei meritato la riconferma. Hai sentito qualcosa? Qualcosa ti incuriosisce?
Franco mi ha spoilerato, perché Lucio Corsi, io lo conosco da un po' perché è conterraneo, essendo grossetano, e un po' perché è veramente mi piace veramente molto, perché lo trovo decisamente poetico, soprattutto considerando i tempi che stiamo vivendo, e dotato di un background musicale che fa capo essenzialmente a David Bowie, quindi direi che
tanta roba.
I maestri ce li ha avuti veramente buoni, ed è stato bravissimo e sensibilissimo a cogliere, a come dire, modellare questa sensibilità alla moda italiana, in qualche modo, no?
Certo.
Quindi Io spero che abbia un futuro davvero luminoso, perché se lo merita veramente tanto.
Sono d'accordissimo con quello che dice Massimo, lo penso anch'io.
Ragazzi, io vi devo semplicemente ringraziare. Abbiamo un po' sforato, ma è stato divertente anche il siparietto tra juventini, tra musicisti. Abbiamo ritrovato qui al Festival di Radio Bianconera due musicisti che per anni hanno lavorato insieme, sudato, e si sono divertiti, perché lo so che vi si divertono i musicisti.
Assolutamente
sì. Pensavo volessi smentire questa verità assoluta. No?
Altrimenti saremmo andati a lavorare.
Ecco, come dice mia madre, ma che lavoro fai? Hai iniziato a lavorare? Diciamo che dobbiamo andare avanti, allora finiamo con il nostro sondaggio. I primi due siete voi. Il test, attenzione che condizionerete le teste degli italiani, juventini, con questo test e con la vostra risposta. Godiamoci questa vittoria della nostra Juve di ieri sera. Aspetti positivi, ci credete alla qualificazione o siete preoccupati e pensate all'Inter?
No, io ci credo, no, ci credo, con il 2-1 ci credo, e credo che sia anche doveroso insomma arrivare agli ottavi comunque con questa squadra, che non è una squadra scarsa, attenzione.
Ecco, attenzione, nessuno Franco, l'ha mai detto. Daniello, Modena, City Rambers, Massimo Giuntini, la tua risposta.
Allora, due cose: io sono preoccupato ma ci credo.
Ok.
Seconda cosa: io non penso mai all'Inter.
Vuoi dirci anche il motivo o devo spegnere prima i microfoni?
Perché no, sono
cosa?
No, direi no.
Siete fantastici. Siete fantastici. No, è meglio fermarsi qui, perché so che poi a quelli di Grosseto, se prosegui, diventa un casino.
Adesso, che Grosseto era cantante.
Ah, ho capito. Va bene. Ragazzi, grazie. Speriamo che il pallone sia fuori anche per noi domenica sera. Va bene, finiamo in questo modo.
Grande.
Franco, noi ci sentiamo, perché tu ci devi aggiornare stasera, altri ospiti, altri cantanti, poi ci dovrai fischiettare un po' di canzoni, perché noi non le possiamo mandare in onda e quindi abusiamo della tua forza musicale. Magari domani 13:15 ci rifletti? Questa settimana abusiamo dei musicisti veri, perché noi, oltre al campanello, non possiamo fare altro. Grazie ragazzi. Massimo, prossima volta organizziamo solo io e te, ho capito che possiamo chiacchierare anche da soli.
Quando vuoi.
Forza Juve, a entrambi, fantastici, i nostri due musicisti, la nostra musica, la nostra passione. Caro Luca, lo so che sono passati 25 minuti da quando dovevamo chiudere, è giunto il momento adesso di girare. La domanda anche a voi, godiamoci, ce la godiamo, ve la siete goduti questa vittoria, e soprattutto, ci credete? Passiamo il turno.
Cose di calcio.
Ben ritrovati, un po' di musica, qualche giudizio, commento appropriato da parte di musicisti. Abbiamo rimesso insieme anche noi un pezzo di storia dei Modena City Ramblers. Non è mai stato il mio gruppo, ma ne conoscevo l'importanza e soprattutto il taglio e quanto fossero bravi musicalmente parlando. Poi ho scoperto che Franco e anche chi ha fatto parte come Massimo Giuntini dei Modena City Ramblers fossero juventini. Ho colto la palla al balzo. Urlo Juve, dice la Gazzetta dello Sport. Apre McKennie, poi decide Mangula, Motta, dobbiamo crescere, io per primo. Non vi sembra che abbia cambiato un po' la comunicazione? Cioè sia stato un po' più istruito, si è tolto un po' di scorie. Magari serve capire che le domande sono lecite al pari delle risposte, ovviamente. Real ribalta il City nel finale. A Guardiola non basta un Super Haaland. Milan da sbarco questa sera. Gasp a Bruges vuole la vera dea e gol di Retegui. Così la Gazzetta dello Sport. Andiamo a vedere come titola almeno Bangol risolve tutto, Bangula. La Juve soffre, batte il PSV. McKennie firma l'1-0. Vero che ha sofferto, ma ha sofferto anche il PSV. È vero che la Juventus era data per favorita, onestamente, grazie Luca. questa è la Gazzetta. Urlo Juve, Mangol, stessa immagine, quindi piacciono queste treccine che saltano all'area. Ha colpito anche e ha stupito anche lo stesso allenatore, che non sapeva delle dichiarazioni di Mangula, che a fine gara sembrava triste, quasi come se avesse perso una partita, e invece aveva segnato il primo gol, era andato vicinissimo a segnare addirittura prima una rete che avrebbe avuto dell'incredibile per anche la concretezza, incredibile in quel senso lì. Ovviamente ha detto: non sono contento della mia prestazione, ha sbagliato delle cose. Probabilmente è proprio questo quello che richiede il mister ai giocatori, ai giovani e ai meno giovani, a dare tutto. Ecco, se non abbiamo personalità la dobbiamo costruire e far maturare, se non abbiamo talento dobbiamo essere coraggiosi, aggressivi e farlo per tutta la partita. Chiaro che fino a un certo punto questo potrà bastare. Io penso dai quarti in poi non possa bastare solo questo, e quindi bisognerebbe trovare anche il modo per nascondersi un po', per provare ogni tanto, per rifiatare ogni tanto, e non vorrei parlare anche del solito posizionamento di alcuni giocatori. Vedere Ildiz uscire a fine primo tempo mi ha portato indietro che chi non si comporta in un certo modo, lui ce lo spiega in un altro modo, Motta. Io sono ancora libero di pensare in un altro modo, che forse fosse una bocciatura al di là di alcune giocate egregie, ma probabilmente poi o non ritorna come dovrebbe, come gli è richiesto, eccetera. Sto vedendo il gol del PSG contro il Brest, il secondo gol di Dembélé, praticamente, non dico simile a quello di Perisic, che mi ha fatto imbestialire non poco. Chiaro, bisogna stare un po' più attenti, i giocatori poi d'esperienza, più l'età ce l'hanno e più l'età ce l'hanno, li devi marcare e saccagnare in maniera più decisa. Sentiamo il santo del giorno, ne abbiamo uno, San Felici, però lui è bravo a camuffarsi e a cambiare santo e giorno. Eccolo qui, Marco, ci senti?
Bella.
Buongiorno, ecco, Marco, ti vediamo e ti sentiamo, fortunatamente.
Ti vedete? Benissimo, sì, benissimo, sì, sì, sì. Perché qui c'ho qualche problema.
Sai che quando ti colleghi, così un po' affannosamente, dopo aver visto la Juve, dopo aver scritto, aver avuto i tuoi rapporti emozionali con i marziani, mi sembra di vedere il prof del Ritorno al Futuro? Te l'hanno mai detto?
Sì.
Cioè, nella tua stanza dei bottoni, del...
E lì, insomma, sì, certo. Cerco di essere un minimo pettinato, sennò sembrerei lo scienziato pazzo.
Lo scienziato pazzo, ecco. Ma ti sta facendo uscire pazza questa Juve? Che santo sei oggi? Cosa celebriamo?
Ma oggi sono San Costante, meno male, dopo tre vittorie, insomma. Speriamo di aver raggiunto una certa costanza.
Siamo a tre vittorie e... Gli ultimi due 2-1. Cosa sono i 2-1? Sono diversi dagli 1-0? Cosa sono?
Direi. Sì, perché tutto sommato sono risultati che
sei scomparso un attimo, regia, chiediamo naturalmente di ripristinare il collegamento. Sei diventato super la S di San Felice, ho capito. Noi continuiamo a sentire.
Aspetta, chiudo? Se no, vabbè, possiamo andare avanti.
No, andiamo avanti, parla pure, noi proviamo a ripristinare anche il collegamento video.
Video. Allora, niente, secondo me questi 2-1 rispecchiano un po' la situazione proprio veramente complessiva della Juventus, sì. Nel senso che andiamo in vantaggio, c'è stato un momento in cui andando in vantaggio poi ci raggiungevano e finiva lì. Incominciamo ad avere un pochettino la forza di reagire e quindi di rimporci nuovamente. E secondo me questo è un passo in avanti notevole, perché oltretutto sposta i punti da 1 a 3 e non sembra, ma è tanta roba in classifica e anche per la Champions, perché comunque sia andare ad Eindhoven con... un vantaggio è sicuramente meglio che non dover magari andare a fare delle battaglie strane, insomma. Quindi poi oltretutto c'è in mezzo anche il nuovo regolamento che esclude il valore doppio dei gol a parità di condizione se segnati fuori casa. Quindi secondo me in questo caso il 2-1 ha veramente delle implicanze notevoli.
Naturalmente rimaniamo collegati in audio con te, Marco, te lo dico, così ti sentiamo meglio rispetto a prima, quindi bisognerà poi migliorare eventualmente poi il collegamento, ma per le prossime volte. Senti, ma secondo te Thiago Motta farà dei calcoli come partiamo da un 2-1, è la prima volta anche per lui, andiamo in trasferta, giocheremo diversamente, giocheremo per difenderci, per cercare subito il gol, si possono fare calcoli? Tu che lo conosci bene, lui è San Motta, tu sei San Felici.
Ma secondo me non fa calcoli.
Sarebbe giusto farli o sbagliato?
Pronto?
Sarebbe giusto o sbagliato farli?
Ma secondo me sarebbe sbagliatissimo.
Anche secondo me.
Cioè, nel senso, questa non è una squadra che ti permette di fare dei calcoli o di dire, vabbè, magari ci difendiamo, insomma. Questa non è una squadra che se si difende d'oltranza finisce 0-0 la partita.
Vero,
vero. Squadra, insomma, che, dalla quale puoi tenderti di tutto, il contrario di tutto. Poi dipende sempre molto da quando lancia i dadi, quei 10 minuti prima dell'inizio della partita, quale formazione viene fuori, perché fino all'ultimo non la si sa. E quindi anche quello ci ha abituato ad essere talmente imprevedibile che quando io vedo la formazione ufficiale faccio fatica a crederci, insomma.
Ultimamente un po' meno, o no? Cioè le azzecco anch'io le ultime.
Sì, però per esempio ieri sera vedere Locatelli insieme a Douglas Lewis non era così scontato. Vedere Kelly che ormai diventa titolare, poi vediamo come gioca. Cioè ci sono tante cose che vanno chieste tutte le volte a Thiago Motta. Lui magari si degna ormai di rispondere a qualcuna, non certo a tutte. Però il fatto che ci sono dei momenti veramente in cui ti chiedi e ti rendi conto, dai ragione a lui perché lui allena e per quanto mi riguarda io invece sono un uomo della strada, no? E quindi a quel punto ci sarà un motivo per cui ci sono queste differenze. Però di partite ne abbiamo viste già tante, Antonio, al punto che insomma incominciamo veramente ad avere un po' un'idea del calcio in funzione dei giocatori che siano in disposizione.
Vero, 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 e condivido totalmente.
Ci sorprende spesso.
Ci sorprende. Si sono sorpresi anche i marziani, sai che la rubrica è attesissima e io ho saputo che tu ai marziani hai addirittura osato parlare di Napoleone. In che senso?
Sì. E in questo senso, nel senso che Napoleone prediligeva i generali fortunati a quelli magari genialoidi. E giunto a questo punto della stagione, si può affermare che Giuntoli abbia agito conoscendo l'aneddoto del grande generale Corso. Perché anche stasera, io parlo della partita, naturalmente scrivo le pagelle velocemente
ieri sera,
alla fine dell'incontro. Anche stasera la vittoria è frutto di azioni individuali e non di gioco, di sfruttamento di un rinvio errato e non di terminazioni da schemi. Certo però che su Marte non si bada troppo per il sottile, quindi va bene così.
Ecco, e gli eroi chi sono stati di questa battaglia napoleonica?
Ma l'eroe soprattutto è stato Gatti. Io l'ho premiato come migliore in campo, ma al di là del voto in sé,
che voto gli hai dato? Che voto gli hai dato?
7.
Ok.
Al di là di quello, però va sottolineato che è un cuore juventino, è un cuore Juve. Butta il cuore oltre l'ostacolo, andando al di là magari di limiti tecnici suoi. Trascina, fa capire agli altri che per portare a casa i risultati bisogna soffrire, bisogna quasi, come dire, morire sul campo, insomma. Il primo gol è assolutamente merito suo, perché lui ha portato la palla in area, l'ha recuperata, ha servito McKennie. E poi il secondo gol nasce da una sua azione perentoria in mezzo al campo, in mezzo a quattro giocatori, robe che magari quando uno vede l'esteta del calcio, vede una cosa di questo genere, arriccia il naso. Ma il calcio è fatto soprattutto di quelle cose.
Tra l'altro Gatti che ci ha dato la possibilità, Gatti che ci ha dato col Como anche la possibilità di ottenere quel calcio di rigore sacrosanto. Quindi quell'atteggiamento, quella caratteristica è un po' quella che chiede e ha ritrovato Motta anche in McKennie. L'hai messo anche tu tra i migliori, al di là di quel gol cercato, voluto?
Mezzo punto in meno dei Gatti, ma certamente comunque largamente sufficiente. E attenzione, se noi consideriamo che McKennie l'abbiamo, tra virgolette, trovato per strada, insomma, perché doveva andare
via. Era con te. L'hanno trovato due e ti hanno messo a fare le pagelle lui in campo.
Sì, ero insieme a lui quel giorno. Sì,
chiaro.
Sì,
perché mezzo punto in meno così tanto? Secondo me...
Ma perché posso dare i quarti di punto in più o in meno?
Ah, ok. No. Però uguale no. Per quale motivo?
Ma perché Gatti ha avuto, secondo me, un'incidenza più, non so, romantica, me la concedi, un po' più, non so, cioè l'altro ha fatto una bella partita, ecco, niente da dire. Però,
cioè non ti piace Harry Potter, ho capito, il film ti piace più il gladiatore Gatti rispetto a Harry Potter McKennie. Come
eh sì, ma perché oltretutto in questi tempi sì. È una cosa che fa più eccezione, non so se rendo l'idea. Cioè, i tempi negli anni 70, 80, andavamo a vedere le partite, vedevi veramente i giocatori che uscivano stravolti, avevano dato tutto, ma giocavano in un'altra maniera. Cioè oggi sono un po' più, come dire, sparagnini sotto certi aspetti, no? Insomma... E vedere questo grande senso di istinto nel gioco, eccetera, riconcilia un pochettino quelli che hanno già qualche anno come me.
Certo. Senti, si scrivono da casa, chiedo scusa agli amici della chat di Radio Bianconera, della suite su Twitch. Siamo una squadra arruffona, facciamo e disfiamo. Sei d'accordo?
Sì. In questo senso, sì, certo, c'è da essere d'accordo, perché in effetti io non vedo e continuo a non vedere un'organizzazione di gioco. Quindi siamo molto legati a dei momenti individuali, no? A delle trovate individuali, a delle strappate. E in questo senso chi ha scritto questo non ha torto.
Ieri Motta ha puntato su un aspetto, il dinamismo. Cioè ha fatto capire, siamo giovani e quindi dobbiamo correre di più, dobbiamo fare più caos, organizzato, disorganizzato, dare ritmo, eccetera. A me è venuto in mente una cosa, vero? Col PSV può bastare. E poi dopo?
Poi dopo staremo un po' anche a vedere. È chiaro che ci attende adesso una partita con l'Inter e lì il dinamismo deve venire fuori. Ma secondo me deve venire fuori soprattutto, in questo senso, e sono state importanti queste tre vittorie, una consapevolezza della propria forza e delle proprie possibilità.
Senti, siamo in chiusura, ti chiedo chi è che non ti è piaciuto? Adesso non per puntargli il dito. Yıldız che esce al fine primo tempo, cosa significa? Vlahović che entra meno di un quarto d'ora, cosa significa? E poi dimmi tu cosa vuoi aggiungere e ti saluto.
Ovviamente il peggiore in campo si chiama Kelly e su questo non ci piove. Ha un minimo di giustificazione sul fatto che è appena arrivato, può darsi deve pagare un debito all'ambientamento, tutte queste cose qui. Però un giocatore fatto e finito non può pensare di bere una finta da Perisic in quella maniera.
Assolutamente.
Lì.
Altra cosa, Veiga, come spessore. Su Yıldız e Vlahović, una battuta per ognuno
allora,
di loro.
Allora, Yıldız, io immagino, oso sperare che sia stato un cambio per
tecnico,
problemi.
L'ha definito tecnico. ha definito tecnico l'allenatore.
Esattamente, mi pare che Yıldız sia stato studiato talmente bene da Bosch che praticamente non gli abbia concesso ma mezzo metro che mezzo metro.
Troppo distante comunque, togliendogli efficacia. Vlahović, sorriso.
Vlahović, questa è una domanda da fare a Thiago Motta in un momento in cui ha voglia di rispondere. Perché
quindi la faccio a te, dai, hai capito.
Ah sì, allora Vlahović doveva essere inserito appena subito il pareggio dal PSV.
Me l'hanno detto in cioè, tanti.
Puoi pensare di far giocare uno come Vlahović 10 minuti. Questo va anche perché Colomboni, tutto sommato, era abbastanza fuori dalla
ieri
situazione.
Sera, sì, esordio per lui. Mm.
Gli devi dare mezz'ora. Allora a quel punto lì può darsi che magari possa di nuovo tirare fuori qualche cosa. In quella maniera lì mi sembra un contentino che non accontenta, fa fatica ad entrare.
Che non aggiunge molto. Ma tu li avresti fatti giocare insieme? Toglimi questa curiosità. O poi saremo troppo sbilanciati?
Sì, il rischio è lo sbilanciamento. Però sarei fortemente incuriosito
tentato.
Da vedere giocare insieme.
Cose di calcio.
Ben ritrovati, allora, seconda e ultima ora di Cose di Calcio. Il tema, la domanda, adesso apro anche la nostra messaggistica, i vostri vocali, 30 secondi, la vostra sintesi sulla partita, ma soprattutto vi siete goduti questa vittoria di misura, aspetti positivi o che non vi sono piaciuti, soprattutto... Credete nella qualificazione o in quale percentuale? Ecco, la semplifico. In quale percentuale diciamo che credo ancora nella qualificazione? E poi diventa... davanti c'è un bel burrone e bisognerebbe saltarlo con atleticità importante e staremo a vedere. Intanto riscopro con grande piacere la bella Bruges Non nevica e quindi l'Atalanta stasera giocherà su quel campo dove ci siamo passati anche noi. Wea un treno, Scouten sicuro, certezza McKennie in Coppa segna lui. E il dato è intrigante, vi dico, eccole qui le curiosità. Intanto, allora, nessun centrocampista ha segnato più gol casalinghi in questa edizione della Champions League rispetto a Weston McKennie. Nessun centrocampista ha segnato di più di McKennie. Mangula, record, a 21 anni e 26 giorni, tra l'altro una Juventus giovane, età media giovane, manca quella fetta di esperienza, che però ti costa anche molto meno. Lo diciamo, quindi dobbiamo anche saperlo e capirlo, senza poi illuderci quando passeremo questo turno, pensando, sperando di poter andare chissà molto molto lontano. Una botta di fortuna non guasta mai, ma magari non al primo anno riesce ad andare molto più lontano, il primo anno di un progetto. 21 anni e 26 giorni, Samuel Mangula è diventato... il più giovane giocatore a segnare per la Juventus in un turno ad eliminazione diretta della UEFA Champions League, ovvero vecchia Coppa dei Campioni. Primo tris, un piatto unico, eh? Per la prima volta la Juve ha vinto 3 partite consecutive in tutte le competizioni sotto la gestione di Thiago Motta. Empoli, Como in Serie A e ieri sera il PSV Eindhoven in Champions League. Questi i numeri che ricorderemo e ricorderete naturalmente bene, che arrivano prima di un Juve-Inter domenica sera, turno di campionato. Io non voglio vedere 4-4, intanto perché è stata una partita un po' fasulla quella, non voglio rischiare nello stesso modo e non voglio dover soffrire per arrivare a far quel 4-4, anche perché, come vedete, poi l'esperienza di una squadra strutturata come l'Inter porta a perdere con la Fiorentina 3-0, risultato secco, a vincere con quel regalo del calcio d'angolo, tutto quello che volete, ma gli altri puntano molto sul rigore che non è rigore. Ragazzi, ditemi, ex giocatori, ditemi quando volete il rigore. Squadre, ditemi quando volete rigore, perché ormai lo sapete solo più voi, no? E non ci stiamo capendo più niente, probabilmente neanche gli arbitri, figuriamoci gli assistenti, eccetera, eccetera, eccetera. Dico, la partita dopo è finita 2-1, magari doveva finire 2-2, 1-1, quello che è, come per dire, dipende molto dall'avversario, come si presenta la Fiorentina, no? Ma non ha perso per due volte in pochi giorni 3-0 o 2-0 l'Inter. Lì esce l'esperienza, l'orgoglio di una squadra che chiaramente ha riaccorciato in classifica. Io ho un po' di domande già pronte per il nostro Nicolò Ceccarini. Tra poco entreremo nella redazione di Tutto Mercato Web. Il mercato sembra lontano, ma delle ipotesi le possiamo fare a piccoli passi e con saggezza, col direttore Nicolò Ceccarini, appunto, di Tutto Mercato Web. Quindi vado già ad aprire, ma chiedo a Manuel di farci ascoltare qualche vocale, vediamo se risponde al nostro quesito o comunque il tema, come sapete, in piena democrazia sportiva è ampiamente libero.
Ma me la segni proprio.
Chi è? Ci ha scritto famoso
Paolo Giannetti. No, sto ascoltando la disquisizione su Gatti e Mettelli. Secondo me Gatti purtroppo patisce la mancanza di Bremer, come tutta la squadra.
Ci sta.
Ha molte difficoltà, secondo me. Noi non siamo abituati a avere giocatori con quelle difficoltà, ma comunque sia, si lode l'impegno. Per quanto riguarda McKenny, secondo me la rete che ha fatto va bene, perché è uno che sa entrare da fuori, però quello non è il suo ruolo. Purtroppo quello non è il suo ruolo. Dietro alle punte deve giocare gente che sa giocare a pallone, cioè anche perlomeno sappia dialogare 1-2 con le punte. Ma a me McKenny mi sembra tutto un fuori che quel ruolo lì. Forse mi sbaglio, però vabbè. Ciao.
Però ci ha spiegato l'allenatore, sopperisce con quella disponibilità, apertura, anche un buon fraseggio, non da rifinitore, non da vicepunta, non da giocatore straoffensivo, è la conseguenza, secondo me, di non avere totale controllo e fiducia in questo momento per il rendimento di Douglas insieme a Cub Miners. Per cominciare la partita è problema forse in questo momento più evidente per Cub Miners. Andiamo ad ascoltare un altro e poi quando possiamo entriamo dritti nella redazione, ci accomodiamo nella redazione di Tutto Mercato Web.
Ciao direttore, Max 76 da Roma. Ovviamente sono felicissimo per la vittoria, che fondamentalmente è la prima cosa che importa, la principale. Però volendo fare un'analisi, diciamo che sul gol, senza dare colpe solo a qualcuno in particolare, però secondo me, oltre a Kelly che non si capisce che ha fatto, si è girato, cosa che pure io che non mangio a calcio professionistico non sarei mai. In più comunque c'è il portiere, sì, spesso è forte Gregorio, ma quel gol sul primo palo per me non, un portiere di Serie A non lo può prendere. Che poteva tirare solo là, cioè fra lui e Paolo c'era un metro e mezzo, non so poco, insomma, solo lì poteva andare e si è fatto frega come un pollo.
Sono d'accordo a metà pollo, nel senso lì devi coprire tutta la porta, nel senso vero che viene più facile battere su quel palo, vero che però te lo puoi aspettare anche dall'altra parte per le qualità balistiche di Perisic. È la sassata quando parte, devi essere Superman per intuire la direzione e per andarti a calare davvero sull'ultimo ragnetto che c'era su quel palo lì. Però posso sbagliarmi, io ci vedo chiaramente quando non funziona qualcosa, ma principalmente la marcatura troppo larga e distante di Kelly. Troppo distante ma vicino, Radio Bianconera tutti i mercoledì, Nicolò Ceccarini. Buongiorno direttore.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti, San Antonio, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Non ho ancora aperto Tutto Mercato Web oggi, ma perché...
Fai bene, così no. Hai una bella sorpresa, scherzo.
Ah sì? No, e qual è la sorpresa? Ho subito aperto, mi ha incuriosito.
Niente, non c'è nulla, no, è che giustamente devo vendere il prodotto e ti dico, non l'hai aperto.
Ah no, lei vende il prodotto.
E appena lo apri troverai super sorprese, tante cose, tanti approfondimenti.
Ma da quando è che mi parla da manager così per vendere un prodotto? Il suo non è un prodotto.
Da ora ho deciso di farlo adesso, ho cominciato in questo momento di fare il manager. Manager di me stesso.
Ho capito. Allora, cominciamo col primo piano, perché mi avevi subito incuriosito e basta davvero un click per aprire sul proprio device cellulare o meno. Noi ci siamo concentrati molto sulla partita di ieri sera e ti chiedo poi anche un giudizio, ma parto dal primo piano del sito più informato degli altri, tuttomercatoweb.com. Allora, il Como ci racconta e ci raccontate che ci ha provato per Rashford e Theo Hernandez.
Sì, hanno offerto 50 milioni di euro per così. Theo Hernandez, però poi alla fine Theo Hernandez ha deciso di rimanere al Milan e comunque sì, anche per Rashford, devo dirti che per quanto riguarda Rashford era un'altra bella idea, però il Como questo ancora ci fa sognare, perché alla fine è un club, no, che è arrivato in Serie A quest'anno ma che ha delle ambizioni da grandissima squadra, che non ha problemi economici, non ha problemi, no, di fare delle spese, di fare delle operazioni di mercato, e loro si provano su tutto, ci provano con Theo Hernandez, con Rashford, hanno provato con altri giocatori che magari ancora noi non sappiamo e magari verranno fuori, ecco. Però io ti dico, al di là del primo piano, secondo me la notizia ieri sera ce l'ha data Giuntoli, perché quando lui ha detto nel pre-partita cercheremo di vedere se trovare un accordo con il Paris Saint-Germain per Kolo Muani, secondo me se quella non è una notizia, voglio dire, è un messaggio molto forte, quindi vuol dire che la Juventus era partita in sordina e poi secondo me Kolo Muani sta convincendo sempre di più, non che ci fossero dei dubbi, però sta convincendo sempre di più la Juventus a valutare un suo acquisto in base naturalmente a quella che sarà la richiesta da parte del Paris Saint-Germain. È ovvio che lo stipendio è alto, stiamo parlando di giocatore, se non ho visto male ero andato a controllare, guadagna 8 milioni di euro e quindi naturalmente non sono pochi, ma non sono i 12 di Vlahovic per esempio, quindi comunque sia, se tu fai un discorso un po' più ampio, magari può venire fuori qualcosa di estremamente interessante, e quindi ora stiamo lavorando e stiamo cercando di capire che cosa può esserci nel futuro dell'evento con Kolo Muani, ma io come ti ho detto tantissime altre volte, state sempre attenti alla pista Osimhen, perché l'attacco della Juve l'anno prossimo cambierà in maniera totale.
E ne abbiamo parlato ieri sera nel corso di Colpo di Tacco, proprio con i nostri esperti, con i nostri tifosi, di questa possibilità. Guarda, hai anticipato un po' il tema del mercato Juventus, perché sarei partito appunto anche dall'altro argomento a strisce bianconere messo in primo piano da tutto Mercato Web su McKennie. Ieri sera tra i migliori ha sbloccato il risultato, sembrava poi indirizzata verso una partita un po' più semplice di quella che è stata, ma naturalmente c'era da dibattere, da approfondire su questa apertura, no? Così come la definisce anche, la definite voi e altri siti del nostro gruppo, l'apertura di Giuntoli verso questa possibilità, che era una possibilità legata un po' al rendimento del giocatore, senza volerlo mettere in discussione, ma come per dire, iniziare con tutti i gol che ha fatto, no? È sicuramente una facilitazione nel porre l'attenzione, nel farlo digerire dai tifosi, no? Che onestamente un po' scettici lo erano, tipo ha segnato poco, ha giocato poco al Paris Saint-Germain, costa tanto e noi abbiamo bisogno d'altro. Mi sembra che, a parte ieri sera che non ha segnato, sia un giocatore che altro che l'asticella alzato, molto di più. Lo spessore di questo giocatore si vede, è diversa da molti altri che fanno parte della rosa bianconera. Cosa ne pensi?
No, penso quello che hai detto te, che comunque sia la Juventus probabilmente forse anche inizialmente aveva tenuto in ballottaggio lui e Zirkzee, perché sai meglio di me che Zirkzee,
esatto,
è un giocatore che l'allenatore conosce bene, lo ha avuto a Bologna, poi però quando hanno capito che non c'erano margini, cioè li tenevano sullo stesso piano, perché magari forse non vedevano grandi aperture nemmeno da parte del Paris Saint-Germain, poi evidentemente è strano, dà delle occasioni e tu le vai a sfruttare. Kolo Muani chiaramente una rispetto a te, però a forza fisica, la Juventus troverà la chiave giusta per poter magari andare a prendere i giocatori alle cifre che la Juventus si è posta di spendere, perché poi tutto nasce lì. cosa, la Juventus farà la sua proposta e poi una mano gliela può dare il giocatore, se si trova bene in bianco nero cercherà sia sul bilancio sulla sua volontà di sposare il progetto bianco nero. Però ripeto, secondo me vedremo un attacco della Juve l'anno prossimo sicuramente diverso, perché è chiaro che la questione Vlahovic, io è tanto che ne parlo, è tanto che te lo dico, è tanto che stiamo ad affrontare l'argomento, nel momento in cui non si è più parlato di rinnovo, non si è più affrontato la questione, il discorso si è completamente bloccato, si va verso un progressivo addio, perché è normale che se non rinnova il contratto e non si adegua economicamente l'ingaggio, la Juventus lo mette sul mercato. Ma questo non è un segreto, cioè lo sanno tutti.
No, 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 infatti.
È molto chiaro. Cioè
lo ripetiamo costantemente. Senti, Nicolò, ti chiedo, perché noi mettiamo la solita foto e magari tu sei in ufficio, ma naturalmente il nostro tecnico ironizza dicendo se può avvicinare il microfono perché c'è vento in spiaggia, vicino agli ombrelloni gialli.
Ha ragione. Io cerco di così mi sentite un po' meglio.
Sì, meglio, no? Meglio, grazie. Perfetto, grazie perfetto. Per capirti meglio. Senti, proprio il tema Colomani, no? Mi dici se hai incominciato a riflettere, perché io sto facendo delle riflessioni sulla Juve, sull'Inter che giocheranno la Coppa per Club, Coppa del Mondo per Club, su quella sessione di mercato che aggiungerà ore di impegno da parte di tutti gli esperti di mercato, in primis naturalmente tu che rappresenti tutto Mercato Web, tra il primo e il 10 giugno. Naturalmente è una sessione aperta a tutti, non solo a chi partecipa. Certo. No? Potremo vedere tanto mercato in quei 10 giorni? O magari un mercato così, un inizio di mercato e poi gli affondi chissà da utilizzare nella stagione successiva, quindi non nella Coppa del Mondo per Club, entro il 31 giugno, perché io faccio riflessioni su Giuntoli che ha messo a fuoco proprio il mese di giugno per tutto quello che abbiamo detto, qualcosa anche di diverso, cessione di Cambiaso ad esempio, e non so.
Ma vedi, il discorso è molto chiaro, Antonio, con la sessione di mercato 1-10 giugno il mercato comincia a primi di maggio, perché chiaramente tante squadre dovranno anche sfruttare sia quella parte lì per delle occasioni oppure per delle operazioni di cui hanno bisogno anche per il futuro, e una parte naturalmente sarà poi completata dal primo di luglio. Quindi quest'anno questa sessione di 10 giorni, che paradossalmente è così piccola, in realtà allarga ancora di più la forbice della trattativa, perché è chiaro che chi vuole poi chiudere non le può chiudere solo in quei giorni, si deve muovere prima, perché alcune operazioni possono essere molto importanti. Penso, e giustamente dicevi, a Colomani, la questione di Colomani, c'è il mondiale per club, la Juve non può mica andare là e non avere, voglio dire, un attaccante, cioè con Milik che praticamente non sarà più giocatore della Juve e non ha praticamente mai giocato, è ovvio che loro devono avere almeno la certezza di avere due punte centrali.
Cioè, tanto per essere chiari, non puoi vendere Vlahovic, non puoi restituire Colomani e non puoi sperare solo in Milik. Cioè, diciamo che devi spalmare lì un po' magari la situazione.
Sì, assolutamente. Però Vlahovic è un'operazione che, se ci dovesse essere la cessione, la puoi fare anche dopo metà luglio. Però poi dipende molto anche da quando vai avanti nel mondiale. Beh, insomma, ci sono tante cose che devono essere ancora valutate. La Juventus deve avere almeno un paio di attaccanti disponibili, abili, arruolati per poter fare il mondiale per club, e questa cosa poi naturalmente inciderà molto, perché vuol dire che la Juve come l'Inter dovranno giocare probabilmente almeno un mese più degli altri, quindi dovrà fare una preparazione diversa. Questa cosa è bella economicamente e sportivamente parlando, ma poi alla fine ti va a complicare le cose per l'organizzazione dell'annata successiva. Quindi ecco perché è importante avere la rosa più ampia possibile, perché così almeno hai dei giocatori che puoi utilizzare e puoi alternare anche per l'inizio della stagione successiva. Perché le difficoltà che ci sono state quest'anno chiaramente hanno insegnato che non ci può essere un minimo margine di errore per poter affrontare poi tutti gli altri impegni che ci saranno.
Al di là del nome dell'allenatore, quindi lo escludo per comodità in questo momento, tanto ne parliamo tutti i giorni noi su Radio Bianconera. Chiedo a te, direttore Ceccarini, ma la qualificazione Champions o meno inciderà anche sul mercato, cioè l'Osimhen di cui annusiamo qualcosa, l'uscita, cioè aumenterà il numero delle uscite o modificherà il numero delle entrate, secondo te? Quale può essere la strategia giusta?
Ma insomma, io credo che è ovvio, no, che se non ti qualifichi in Champions hai meno soldi da spendere, ma su questo, voglio dire, basta fare un ragionamento matematico, no?
Certo, però qualcosa dovrai aggiungere, no? Se vuoi se agganciare la Champions l'anno dopo,
esatto,
eventualmente.
Però, è evidente che secondo me oggi la Juventus questo calcolo non lo vuol fare, se non che è un calcolo che dovrà fare solo esclusivamente se non ci riuscirà, però in questo momento l'obiettivo è aggiungere sfruttando la Champions, quindi è chiaro che però ci saranno anche delle eccezioni, perché come tu dicevi giustamente, se poi arrivano 60-70 milioni per Cambiaso, magari questo a prescindere che ti qualifichi o meno in Champions League, è un'offerta che un club deve prendere necessariamente in considerazione. Questo è un po' il discorso.
Lei sa che ci stiamo giocando la carta, non della credibilità, perché tutto mercato web è credibilissimo, la carta di quello di cui siamo venuti a conoscenza. Quindi le do uno spunto, ci possiamo lavorare insieme con le nostre redazioni, ovviamente Cambiaso è stato già promesso, non dico la squadra che penso di immaginare, ma promesso ad una cifra pattuita, quindi chiedo, quando è la sessione giusta per cedere Cambiaso? Quest'estate?
Questa è una bella domanda, perché francamente sarebbe meglio cederlo dopo il mondiale del club, se proprio ci dovesse essere questa possibilità, perché comunque insomma Cambiaso è un giocatore importante, però se ti hai l'alternativa lo puoi fare anche nei primi 10 giorni di giugno, cioè è tutto sempre, cioè se tu hai programmato naturalmente poi non sei mai in difficoltà, perché dici esce uno e ne entra un altro, è quando naturalmente ti capita no, l'offerta che tu non hai programmato di avere, perché poi dopo per trovare un'alternativa all'altezza vai in difficoltà e c'è il problema.
Rimani mozzo.
Esatto, però per esempio ci sono tre club sui quali bisogna sempre stare attenti, che sono sempre City, ovviamente, il Bayern Monaco, anche se ha rinnovato Alphonso Davies, però lui Cambiaso ha un preso, può giocare a destra e a sinistra, potrebbe essere una soluzione ugualmente interessante per loro, e poi c'è anche il Real Madrid, perché
certo,
secondo me il Real Madrid non va trascurato.
E se fosse il City, ti aggiungo, visto che si attende poi la sentenza post dell'UEFA per il City, post mondiale per club, per tanti motivi, anche per questioni di bilancio, la cessione eccellente dell'estate, la Juve, eventualmente se fosse il City ad acquistare un suo giocatore, sarebbe da fare idealmente entro il 31 di giugno, il 30 giugno, per ovvi motivi di bilancio, perché li vai a scaricare tutte le plusvalenze sul periodo precedente e soprattutto prima che eventualmente il mercato venisse chiuso d'ufficio per una squadra come il City, che però non è l'unica interessata, forse o forse di più rispetto ad altre, su Cambiaso. Direttore, quante cose ci siamo detti in confidenza, peccato che ci ascoltassero in tanti.
Lo so, però vabbè, l'importante è dire sempre cose giuste, poi... Cioè non dobbiamo avere
serie
paura di nulla, se siamo sempre credibili e diciamo
assolutamente
che sono interessati per gli ascoltatori, ancora meglio. Ecco.
Non so se è stato aggiunto adesso il primo piano, l'exploit, il rinnovo, le offerte, il gol al PSV. Che storia, Mbangula! Sa quanto l'abbiamo pagato?
190?
390.000 euro. 390.000 euro. Questo è un affarone. Un affarone.
Però qui bisogna anche riconoscere i meriti anche dell'allenatore, che comunque insomma non era così scontato, no, che Mbangula potesse avere questa sua esplosione, o quantomeno insomma, vuol dire che l'allenatore ci crede.
Assolutamente. Da ieri sera Mbangol, naturalmente, per quelli che ascoltano la Radio Cronaca su Radio Bianconera.
Cose di calcio.
Ben ritrovati, che belle le chiacchierate fuori onda con il nostro tecnico, lì riesce a dare il meglio di sé il nostro Manuel.
Dovrebbero sentire. Cosa
basta,
diciamo?
Che tieni il microfono aperto e poi rischi quelle 25 querele da cui io prenderò le distanze, non pagherò una lira per il tuo avvocato d'ufficio che ti dovrai pagare, ovviamente.
Ah, io ce l'ho gratis.
Ce l'hai gratis?
Ce l'ho in casa,
ce l'ho in casa.
Gratis.
Ah, bene, bene, allora torniamo amici, potrebbe servire. Ragazzi, tra un po' la bacchetta, noi non, non neghiamo la parola a nessuno, apriamo i nostri microfoni, ascoltiamo voi. Qualcuno dalla chat ci scrive anche, sì, parlando del portiere, ma sì, ma tu sul tuo palo lo devi coprire, poi sì, te la mette sotto il set di là, amen, bravo lui, un po' di responsabilità ce l'ha Digre, per me un po' di responsabilità c'è sempre anche nel portiere, ci mancherebbe, ripeto, non da cambiare il giudizio su di lui, perché se fosse un passo più vicino al suo palo da quella zona, cioè ripeto, per me ce n'ha, ma la grossa fetta che azzera l'altra è come chi si mangia il fettone che predilige della torta e lascia un po' di briciola agli altri. Chiaro che non fosse stato così la sassata, forse sarebbe stato più semplice arrivarci. Non lo so, posso sbagliarmi. Detto questo, dicevamo, ascoltiamo in qualità di opinionista la Alessandra Bacchetta, tra poco, molti si ricredono, molti ci credono, poi girano. Io non sono un uomo social, no? Mi basta la mia vita e la mia bella trasmissione, la nostra bella radio, e quindi non sono social dove si battibecca su tutto, dove vedo gli scienziati da tastiera farsi belli con le fotografie magari nella tribunetta Juve senza rispettare le regole, perché non si potrebbero fare quelle foto, magari nei corridoi dove passano i giocatori della Juve dove non sento fare domande intelligenti e dove non potrebbero fare delle domande. Diciamo che bisognerebbe mettere un po' più ordine, che spetterebbe anche un po' alla società a dire il vero. Però fa comodo il giochino dell'influencer, fa molto comodo, no? Perché l'influencer parla sempre bla 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 bene, parla sempre bla 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 bene, davanti al giocatore, davanti a Motta. Mister, mi emoziono, si toccano anche un po' la spalla. Battono sul petto gli influencer, quelli peggiori, perché ci sono quelli che fanno il loro mestiere, non so neanche come definirlo, la loro passione, con rispetto, godendo di un privilegio, raccontando la loro opinione. Nessuno vuole negare niente, la mia non è migliore dell'altra, no? Ma davanti al mister, davanti a Kelly, davanti a Vlahovic, davanti ad Allegri, fanno i bravi. E poi fuori, a casa loro, con la lavagnetta dietro, con gli articoli e il mercato copiato e incollato da altri, fanno i qua qua qua, e vanno a giudicare anche chi fa le domande in conferenza stampa. Grandi fenomeni di sto calcio. Sono stato chiaro, vero?
Stavo per bippare.
Stava per bippare, eh? Grandi esperti di sto calcio.
Su sto calcio?
Di sto calcio, ho detto. Come si dice?
Ero pronto per...
Ah, ho capito. No, perché se qualcuno volesse intervenire e dibattere, trova pane di sto calcio per i suoi denti. Che sia chiaro. Se il coraggio, se avete il coraggio, possiamo dibattere. Ma non parlo di Radio Bianconera in generale. Ognuno faccia il fenomeno a casa sua e abbia il coraggio di dirle queste cose, non solo di guardare a fianco, perché se iniziassimo a guardare a fianco in tanti, i giornalisti dovrebbero dimezzarsi, gli influencer dovrebbero non esistere attorno al mondo del calcio, perché non è prevista ancora quella figura, non è prevista del qua qua qua, non è prevista di quelli che non portano rispetto agli altri, che sia chiaro. Di quelli che non portano rispetto. Ecco, di cosa sto parlando? Apri le orecchie e cerca di ascoltare. Lo dico anche all'amico che ascolta qua. Se poi non sai, ascolta e passa oltre, ovviamente. Va bene, tra poco andiamo dalla Bacchetta e ascoltiamo. Non ci permettiamo di giudicare se la pensa positivo o negativo, ma rispettiamo, lo dico anche a chi non capisce, ma il messaggio è proprio per chi forse non vuole capire. diversamente da chi magari non riesce a capire, probabilmente. Poi una partita a me può piacere, a te no, la mia domanda ti può piacere, a te no, e viceversa. Figurati se inizio a giudicare io, eh? Il maremoto sarebbe un mare calmo, eventualmente. Va bene, detto questo, ma ci sono delle responsabilità, come di Gregorio, anche della società di appartenenza, eh? Che quello non lo puoi fare, quello non lo puoi fare, quelle immagini sono private, quella domanda che brutta, e quella è così, e quella è cos'ha, e poi si fa quacquaracquare, da quattro quacquaracquà che magari a casa loro attacca Juve, Motta, Giuntoli, Mercato, eccetera, sono stato più chiaro, e poi li incontra e dice: buongiorno mister, posso fare un selfie con lei? È emozionato, perché la Juve porta emozione.
Chi lo sa?
Va bene, no. Chi è questo che dice chi lo sa? Ah, è lui? Ah, non avevo sentito.
Chi lo sa?
Però devi prendermi degli estratti un po' più allegriani, a dire il vero. Un salto veloce su Bianconera News. Eccolo qui. Juve-Inter sarà diretta da Massa al VAR. Mazzoleni, Gatti, McKennie, non solo. Bentornata Juve, operaia. Milik Juve, il polacco potrebbe lasciare la Juventus a giugno. Il polacco ha già lasciato la Juve mentalmente. Onestamente, non c'è due senza tre. La Juve sblocca una statistica importante contro il PSV. E poi l'editoriale, aprite Bianconera News, editoriale di spalla, fuori dagli schemi, qualcosa funziona, diciamo, quando vinci, perché se no si farebbero molti più appunti, devo dire. E poi un po' di considerazioni del mondo, no? Di quello che conta, di quello che può essere utile ad aggiungere valore alle chiacchierate, ai giudizi nostri, dei giornali, vostri, influencer, tutti sullo stesso piano, va benissimo. Quando si rispetta la società, quando si rispetta il giornalista, quando si rispetta l'opinionista, quando non si fa i fenomeni da qua, come ripeto. D'accordo con me, dottoressa Bacchetta? Non so se mi ha ascoltato nel piccolo sfogo post-partita. Buongiorno.
Non ho sentito lo sfogo post-partita, ma buongiorno.
Ma buongiorno, ben trovato.
Come siamo?
No, io dico solo di rispettare tutti, no? Perché poi ci sono quelli che dicono: ha detto quello, ha detto quell'altro, no? Attaccano sui social, attaccano, lei conosce quelli che attaccano sui social.
Sì, vabbè. I fenomeni da social, specialmente
no.
Quelli per il pallone sono
bravi, molto... ma poi vanno davanti, attaccano Giuntoli, attaccano tutto, non attaccano, no? Giudizio positivo, negativo, Kelly, Vlahovic, quello, quell'altro, poi li incontrano avanti, no? E si fanno fare col sorriso il selfie.
Lasciamo perdere,
ho capito. Allora, ha compreso il mio sfogo.
Ci vuole coerenza nella vita.
Lo so. Che cos'è, primo. Scusi? Cos'è?
Sì, infatti, è una roba un po' difficile da trovare, perché non la vendono a Eti al supermercato.
La Juve è coerente con quello che dice Mi dica.
Lascia stare.
No,
cioè,
mi dica.
Coerenza del direttore sportivo, vabbè, l'allenatore è coerente nel senso che...
Perché è così già cattiva nella sua prefazione?
Nel senso che non trova il bandolo della matassa neanche, cioè, ma perché la matassa la crea lui. Lui non è che cerchi il bandolo, lui crea la matassa e crea il casino col gomito. Sai come fa il gatto, no? Quando va in giro.
Spieghi. Lei ha un gatto a casa?
No, carità del cielo, non mi piacciono per niente i gatti.
Ecco, sai che non avevo dubbi?
Rispetto tutti gli animali, ci mancherebbe altro, ma i gatti non mi piacciono zero e sono anche allergica.
Ah, non gatti giocatore avere... però, non gatti giocatore.
No, gattone non tocchiamolo. Cioè, ormai siamo appesi, rendiamoci conto, siamo appesi alle persone come gatti.
Che cosa hanno quelle persone?
Un animale sarebbe un panchinaro, come dire, al massimo, cioè, voglio dire... Perché la verità è
sarebbe arrivato alla Juve uno come Gatti?
Simpatia. No, in una Juve normale non credo neanche che sarebbe arrivato. E in questo momento invece sono aggrappata a Gatti, perché è uno dei pochi che dimostra di avere la mentalità e lo spirito giusto della Juve e che non demorde. Io sono convinta del fatto che ieri sera i giocatori abbiano vinto la partita in barba a Motta e alla sua costante confusione.
Mm.
Perché purtroppo sto arrivando a questa conclusione. Poi, per carità, è anche vero che il suo amichetto Giuntoli si impegna a trovare della gente che veramente definire mediocre è un complimento, perché vedasi alla voce Kelly, che mi fa molto ridere, bene, si amassero tutti Lelly Kelly.
Ah sì, questa non l'avevo sentito.
Le scarpe, quindi ogni volta che lo vedo penso a Fiocchi Lustrini. Perché lo chiamano Lelly Kelly.
Ho capito, ma chi è che ha partorito questa?
Soprannome divertente, non lo so chi l'ha partorito, okay. Però hanno cominciato tutti subito a chiamarlo Lelly Kelly. Se un altro, ecco, a volte si partoriscono cose divertenti, non offensive,
esatto,
con quello che circola. Invece questa, devo dire, che è simpatica.
Senti, però toglimi una curiosità. Sei ottimista almeno per il passaggio del turno? Oppure questo gomitolo è troppo piccolo, troppo...
Non lo so. Allora, sono ottimista è una parola grossa. Diciamo che sono contenta che siamo in vantaggio. Ecco.
La vedi al 90esimo la partita finita, quella di ritorno?
Al 90esimo più recupero.
Più recupero o extra time?
95-96, quello che è. No, allora, santo cielo, speriamo di non dover fare l'extra time. Guarda, cioè, chi lo sa. In realtà, purtroppo, è molto...
Il rischio è alto.
Esatto, è molto alto il rischio dell'extra time, perché basta che quelli segnino e non si facciano segnare e si va ai supplementari. E quindi, non lo so. Io mi auguro di no. Anche perché se si va all'extra time, cioè più si prolunga e peggio è per noi,
in questo tipo
di situazione, secondo me.
Senti, ma la Juve, hai visto anche un po' Sanremo? Sei appassionata?
Ho visto anche un po' Sanremo, sì. Allora,
dai, fammi un parallelismo. Cioè, la Juve come Jovanotti.
E passa che non vedevo Sanremo, perché ma per amicizie e, come dire, a un certo punto anche un po' di curiosità che mi ha fatto venire chi se ne occupa, ecco, sì. Non la persona qualsiasi. Allora poi ho guardato e ho visto.
Dammi un giudizio, così mi fai un paragone. Come chi?
Signore Santo.
Giovanotti?
No, non faccio paragoni con quelli di adesso, perché ragazzi miei, io li trovo... La Juve dovrebbe essere Giorgia, mettiamo, ecco.
La Juve dovrebbe essere Giorgia, bello questo, che dicono che vinca.
Che è la fuori classe, la bravissima assoluta, bella, elegante, eccetera.
E invece è Marcella Bella? Giorgia. Invece è Marcella Bella, non lo so.
Invece no, povera.
Massimo Ranieri?
E invece, non lo so, invece come si chiamava quel ragazzo vestito con i lustrini che non sapeva portare Olli?
Ho capito.
Invece è questo Olli che veramente
sì.
Era vestito di Durex, urlava invece di cantare. Poi dico, il Lurex, ragazzo mio, cioè, allora, certe cose bisogna saperle portare. Allora, il Lurex, ecco, se lo può permettere Prince, se lo possono permettere The Earth, Wind and Fire, Kool and the Gang, non tu, cioè,
non
per
tu.
Cortesia.
Ce n'è per tutti, ce n'è per tutti.
No,
Senti, chi è il cantante della Juve? Cioè quello che canta la musica del campo?
In questo momento quello che canta è Gatti, ragazzi.
Gatti. Miei. Più di McKennie? Più di Colomani?
E McKennie. Gatti e McKennie. Allora, Colomani è arrivato dopo, quindi calma. Intanto
calma.
Come mi aspettavo, perché era anche abbastanza logico, ieri sera non ha segnato, perché non è che uno possa continuare ogni partita, primo, e secondo, perché... Insomma, poi bisogna vedere. Io non anche lì sto molto calma, perché valuto anche le squadre contro cui ha segnato. Attenzione, se la prima
senti,
era il Napoli, ok, però quel gol lì alla fine non ha avuto un peso, nel senso che poi comunque la partita l'hai persa comunque. Le altre due però erano due squadre che definire modeste è come dire, riduttivo. In fondo alla classifica della Serie A, che ormai purtroppo è diventato uno dei campionati più modesti d'Europa.
Certo. Senti un po', la Juve e Tony F. Prova ad indossare abiti eleganti, ma non è proprio cosa sua. C'è scritto.
Ci sta, ti piace? Ha ragione. È un bel, però allora in questo momento la Juve è così, è vero, però la Juve dovrebbe essere Giorgia, perché la Juve quello è, attenzione. E quindi non sto dando della vecchia signora a Giorgia, attenzione, che la Giorgia è una giovane e bella ragazza, ma voglio dire, il concetto è quello, è vero, è verissimo, cioè, e purtroppo allora il problema della Juve è, sono il parrucchiere e il sarto.
Il parrucchiere e il sarto,
è
bello, bello, brava Alessandra. Io sai che cerco mica di, cioè, se c'è Sanremo cerco anche di capire, di abbinare, di fare dei riferimenti, certo. Meglio ascoltare la favolosa signora Bacchetta che la Cristillenne. È lei la nostra nuova Cristillenne. Senti che
nuova Cristillenne. Allora io ringrazio del meglio ascoltare, non è che ci vogliamo molto.
Speriamo, salutiamo la dottoressa Evelina.
No, che chiunque l'abbia scritto lo intendeva come complimento.
Complimento, no, assolutamente.
Quindi ringrazio.
Che forse ha perso un po' la bussola. Anche lei la perde ogni tanto la bussola? O la sincerità?
No, io la perdo. Io perdo.
Cosa perdo?
Il dialetto piemontese alle nostre parti si dice che ho perso il porcello, per dire quando perdo la pazienza.
La pazienza. Cosa le ha fatto perdere la pazienza nell'ultima settimana? La Juve ha vinto 3 volte. Dovrebbe essere serena,
sì,
contenta.
Dipende
il porcello, dovrebbe averlo ritrovato invece.
Attenzione, dipende da come si vince e con qui e con chi. Lì sta il bandolo famoso della matassa. Qui anche ieri sera si è vinto, ma ragazzi, come hai vinto? Hai vinto perché Gatti in primis e McKennie insieme a lui hanno detto adesso basta, Veramente l'atteggiamento era questo qui, specialmente di allora non voglio togliere niente a McKennie,
no, per la,
però l'atteggiamento, come dire, la rabbia agonistica e la determinazione, sì, di Gatti, signori,
chi è che proprio non ce l'ha avuta quella determinazione e chi è sulla buona strada?
Non ce l'ha mai, posso dire, Coop Meiners.
Oh mamma, come mai che gomitolo
perché
è, che gomitolo
non è all'altezza. Lui è un gomitolo di filato, come dire, sintetico, in un posto in cui si usa il cashmere, e quindi poi i paragoni tessili, io adesso mi permetto,
sì, adesso stiamo
personale. I miei genitori hanno fatto la loro intera vita nel tessile, da buoni piemontesi, perché le aziende tessili di pregio italiane, e parlo di filati e tessuti, sono tutte lì, specialmente nella zona mia, ovvero nel Novarese / Vercellese / Biellese. E quindi se si parla di filati, come dire, i paragoni mi vengono immediati e subito.
Certo.
Ecco, quindi lui è Coop Meiners, è un filato, è un tessuto sintetico in un posto in cui si gioca con il Super 100, che è il tessuto che fa, uno dei tanti tessuti che fa l'Unione Europea, fa il Tasmanian, quello più famoso.
Senti Alessandra, io proprio di Coop Meiners, in cui ripongo ancora tante aspettative, ho detto questa cosa ieri sera in telecronaca, in radiocronaca: troppo brutto per essere vero, fino a questo momento. Quindi può essere qualcosa di meglio.
Io temo che sia, che la sua verità sia proprio questa bruttezza, perché come tutti i giocatori dell'Atalanta, che fanno bene in un contesto da intanto squadra provinciale, poi squadra che non ha necessità di grande tecnica, perché non punta nulla sulla tecnica, l'Atalanta gioca di gioco corale fatto di intensità. Quindi lui in un contesto in cui deve correre, perché quello fa, anche ieri sera, non so se avete notato, quando è entrato in campo, ha cominciato a correre dietro a tutti, lui quello fa, lui corre dietro a tutti, perché all'Atalanta faceva quello e fa questo anche qui, e non sa fare altro, è questo il discorso, è quel tipo di giocatore lì che va bene all'Atalanta, non va bene in una grande squadra, specialmente non nella Juve. Poi si può discutere del fatto che Motta lo peggiori ulteriormente mettendolo in posizioni che non gli competono, sicuramente. Però purtroppo il materiale di base non è un materiale sufficientemente pregiato per poter essere un titolare in una squadra come la Juve.
Certo.
E 60 milioni, buttati dalla finestra.
Ah, come fischietta bene la bacchetta.
Sì, è la mia specialità, da quando sono piccola.
Ah, sì?
Ho imparato subito.
Bonucci e Chiellini, ci chiede Mark, quando facevano all'inizio Strafalcioni, non assimiliavano un po' al cantante inesperto, magari di Sanremo, il Comi, prima di diventare un Massimo Ranieri? Cioè, non bisogna un po' aspettarli alcuni giocatori? Ci scrive.
Ma basta, sono 7 mesi, ragazzi miei. Allora, anche questi su Twitter hanno provato a farmi dei paragoni che veramente non stavano né in cielo né in terra. Ah, ma anche Platini ci ha messo tempo. Platini ci ha messo 3 mesi, non ce ne ha messi 7, e aveva la pubalgia. Primo. Ah, ma Nedved 7 mesi non gioca. Ma cosa dite? Nedved ha segnato il primo gol a dicembre, al primo di dicembre, e quando è arrivato a fare quel primo gol era belle che a posto, perché Lippi, da persona intelligente, vedendo che non rendeva, si è seduto con lui e gli ha detto: allora, troviamoti una posizione in campo che ti sia congeniale, che vada bene per te, che vada bene per la squadra, e da lì non ci stacchiamo. E infatti così è stato e ha giocato benissimo. Zidane a ottobre ha segnato contro l'Inter, famosa partita che ci ricordiamo, e poi da lì ciao a tutti.
Certo. Senti, ti faccio la domanda delle domande.
Basta, il tempo è scaduto.
La domanda delle domande. Come la mettiamo domenica?
Ah, santo cielo, non voglio pensarci. Non voglio pensarci perché io non tollero risultati negativi.
Con quelli lì.
Contro quelli, cioè no. Veramente è una cosa, qui non ci penso.
Hai paura, poca paura, speranze?
Mal, insomma, no, non è questione, no, paura non ce l'ho mai di nessuno, non scherziamo. Però, come dire, la questione non è paura, ho la consapevolezza che sarà estremamente difficile portare a casa il risultato. Detto questo, c'è sempre da contare sul fatto che loro sono leader.
Quindi?
No, quindi l'Inter è capacissima di buttare le cose, di fare il contrario di quello che deve fare, eccetera, eccetera. Infatti il problema vero di Thiago Motta, mi dispiace dirlo, è che lui è nato interista per quanto vi riguarda e continua a far quello. E è esattamente per questo che non va bene alla Juve, perché ha la mentalità da interista, non da Juventino.
Allora, dopo l'Inter, la prossima settimana mi spiegherai nel dettaglio quali sono le caratteristiche della mentalità interista,
sì,
che
sì,
provo
sì,
a immaginare.
C'è un bellissimo paragone che cito spesso, che ha fatto Severgnini, che ci calza a perfezione, che c'è chi ama i gatti, Londra e l'Inter, e c'è chi ama i cani, Parigi e la Juventus. E è perfetto.
È perfetto.
Si rappresenta proprio tua T, cioè proprio a perfezione. Ma poi, allora, lasciando stare, è proprio il discorso delle due città.
Ti sentito?
Animali,
lo dico a casa perché stanno arrivando messaggi alla fine, magari su questo assioma. Riflettete.
Ma è Severgnini che è interista, non l'ho detto io.
Sì,
perché
sì,
lui
sì.
Ha detto giustamente che l'Inter è un gattaccio spelacchiato, bruttarello, che insomma sì, che se la cava sempre per il rotto della cuffia, e che magari invece la Juve è un po'
naturalmente hai legato tutto, si chiude il cerchio sul gomitolo.
Ovvio.
Grazie Alessandra, certo. Bacchetta, ripartiremo da qui dopo l'Inter. Io non ci sarò mercoledì, però tienti libera perché io sarò a Eindhoven e aspetterò.
Bene.
Ti dicono che hai stroncato Coop, ci sei andata piano. E oggi era anche tranquilla la bacchetta, no?
Ma sì, non ho mica detto niente di che.
Niente
ho stroncato
di che.
Bene. Dopo 7 mesi, ragazzi miei, di prestazioni indecorose, mi sembra...
Un fidanzato dopo 7 mesi, se lo conosci.
Un fidanzato a 7 mesi non ci arriva.
Non ci arriva se in quelle condizioni. Ho capito. Grazie Bacchetta, restiamo amici.
A voi,
ciao,
buona
ciao.
Giornata.
Ciao, grazie, bella. Oggi è un po' informale la nostra Alessandra. Molto più formali da questo momento in poi con il nostro Bacchetto, che ho già visto, Alberto Mauro, qui a vostra disposizione.
Quindi la frecciatina non la sentiamo oggi?
Qual è la frecciatina?
Ieri sera, quella che ho raccontato prima fuori onda.
No, non la voglio sentire, lei è noioso quando quando fa l'indiano.
Beh, era forte.
Ne parli con Alberto Mauro, mi lasci tranquillo che devo andarmi a prendere il caffè. A domani ragazzi, a domani. Arrivano i messaggi qui, i vocali. Volutamente oggi non li ho ascoltati. Ciao, a domani, grazie a tutti per la pazienza.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.